specifico, perché abbiamo preparato un percorso che riguarda anche un po' il tragitto di un giornalista sportivo. Vorrei solo ricordare che è stato storico direttore del Corriere dello Sport e detiene un record, secondo me, difficilmente superabile in questo paese, quello della maggior tiratura di un quotidiano. In occasione della vittoria dell'Italia ai mondiali del 1982 in Spagna, il Corriere Sport Stadio tirò 1.700.000 e passa mila copie.
Abbiamo tirato e venduto perché hanno esaurito 1.695.966
Ecco,
euro.
questo per la
Per essere proprio precisi.
questo per la per la per la tradizionale precisione di Giorgio Tosati. È un fatto che è importante, io credo, da un punto di vista così, della storia del giornalismo e dei giornali in questo paese, ma io lo dico spesso, quando ho modo di parlare di questi argomenti, è un fatto che deve far riflettere, perché questo paese, da quando, diciamo così, si è formato con più o meno con la struttura che è adesso, sociale, politica, diciamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è sentito unito una volta solo ed è stato dopo i mondiali del 1982. Questo è un fatto che può essere discusso, ma non smentito. Cioè, l'unico fatto che è riuscito a unificare una volta questo paese è stata una vittoria sportiva. Se voi ci pensate, non c'è stato nessun altro fatto, neanche la vittoria di Benigni all'Oscar, che pure adesso su tutti i giornali e su tutte le televisioni vediamo continuamente, trova comunque delle sacche di resistenza. Sui mondiali dell'82, sulla vittoria mondiale, non ci sono state sacche. Ecco, questo è un argomento che poi dovrebbe, magari sarebbe un argomento per un'altra serie di discussioni, insomma, che non vogliamo trattare qui. Però ecco, volevo ricordarlo perché mi sembrava importante, insomma, anche per ricordare questo record che secondo me non verrà più battuto, ma insomma, anche se da giornalista mi auguro che i giornali
Se lo
vendano.
battono, certo.
Che certo. Va bene. Allora noi abbiamo così studiato un percorso partendo da un dato di fatto. Raccontare lo sport è una cosa particolare, ha una sua specificità e anche una sua. Deve avere una sua preparazione. Spesso chi guarda i giornali guarda lo sport come qualcosa di altro rispetto alla cultura, alla politica. Non si pensa allo sport come a una specificità particolare. Come vedremo più avanti, anche con un argomento che abbiamo scelto di trattare, si pensa al giornalista sportivo come a un simpatico o antipatico superficialone. Ecco, perché non è così? Cioè, perché lo sport raccontare lo sport ha una sua specificità, una sua importanza, una sua preparazione?
Rispondo?
Sì.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io credo che chi fa giornalista deve comunque, quale che sia il settore di cui si occupa, avere un certo tipo di cultura di base. Poi non c'è dubbio che ci sono forme di giornalismo che sono accessibili a tutti, tutti possono fare la cronaca, faccio per esempio, e poi ci sono forme di giornalismo specializzato. Chiaro che il giornalista economico deve conoscere la tua materia, che chi si occupa di critica cinematografica deve conoscere la tua materia, che chi fa sport deve conoscere la tua materia, perché è un tipo di giornalismo che si rivolge a un pubblico particolare, a un pubblico colto in quella materia specifica. Dirò che quando non c'era ancora la televisione, il giornalista sportivo aveva dei grandi vantaggi, perché era l'unico testimone del fatto. Questo consentiva che, ho qualche esperienza in proposito, che andassero, per esempio, a vedere il giro e raccontassero di cose bellissime che in realtà non ho mai visto. Quando io ho fatto il mio primo giro d'Italia sono rimasto sbalordito, perché si partiva, poi si dava un'occhiata distratta alla corsa, poi si andava in un posto dove si mangiava, poi si andava all'arrivo, non si vedeva nulla. E io mi domandavo, ma come fate? Ecco, perché poi invece sono uno che ci tiene a vedere le cose. E mi ricordo per esempio che quando non c'era la televisione, mi ricordo di aver sentito per radio, ero ragazzino, la partita Italia-Inghilterra vinta dagli inglesi 4-0 a Torino, e dalla cronaca di Carosio sembrava noi stessimo stracciando gli inglesi, perché eravamo sempre lì che stavamo per segnare non so quanti gol, poi in realtà segnavano sempre gli inglesi che hanno vinto 4-0. Con la televisione il giornalista ha dovuto raccontare alla gente ciò che la gente vedeva, il che per molti è stato un problema. Adesso la situazione è ancora peggiorata, in che senso? Che la comunicazione televisiva è così estesa che soprattutto negli sport diversi dal calcio, dove tutti pensano di saperne e chiunque pensa di poter essere un grande competente, ma negli sport diversi dal calcio, dove veramente l'appassionato è in genere un competente, c'è un'informazione enorme, per cui uno vede tutti i tornei di tennis, e allora il giornalista sovente non riesce a vedere tutto quello che vede la sua clientela. È necessario quindi che lui non solo, oltre a svolgere il proprio lavoro al giornale o alla televisione, studi di più per essere alla pari come minimo con la sua clientela, ma che poi dopo utilizzi la propria cultura e le proprie conoscenze per andare oltre a quello che è percepibile dalla sua clientela, ma che lui invece può analizzare. Ecco che allora l'analisi, il commento, il retroscena, la spiegazione dei fenomeni diventano fondamentali se il giornalista vuol mantenere, come posso dire, un predominio su il suo pubblico. È chiaro che se tu, facendo un esempio, esamini le Olimpiadi di Seul secondo un certo occhio, capisci che se l'intero Sud America ha vinto meno medaglie della Bulgaria, c'è qualcosa che non va nel modo in cui i bulgari si preparano alle Olimpiadi. Probabilmente si drogano, perché non è possibile che la piccola Bulgaria vinca più medaglie di tutto il Sud America. Se osservi la vittoria della Francia ai mondiali, ti devi rendere conto che è la vittoria per la prima volta di un paese dove ci sono soltanto 4 francofoni e gli altri sono tutti cittadini di altri ceppi etnici. Quindi è la prima vittoria di un paese multietnico. Se parli delle Olimpiadi, devi studiare il fatto che circa il 15% dei concorrenti oggi alle Olimpiadi in realtà rappresentano un paese nel quale non sono nato, ma nel quale sono emigrati, sono nazionalizzati, e questo ti dice le dimensioni che sta prendendo il fenomeno, per esempio, della immigrazione nei paesi industrializzati. Cioè, ci sono mille modi di raccontare e capire il calcio. Guai se ti fermi alla superficie che è percepibile da tutti. Il giornalista deve avere questa capacità di vedere oltre, di analizzare il fenomeno e di saper dare al pubblico che ha visto tutti gli avvenimenti, però la spiegazione di questi avvenimenti. Questo è, secondo me, il ruolo che oggi ha il giornalista sportivo.
Ecco, legato a questo, facciamo giocando un po' col tempo, facciamo un passo indietro. Ecco, come si diventa, secondo te, giornalisti sportivi? Cioè, come, se puoi anche raccontarlo per esperienza personale, perché io credo che sia interessante, com'è che tu sei diventato giornalista sportivo e non un altro tipo di giornalista? Cioè, interesse, cos'è, desiderio, estrazione, famiglia, o ancora adesso, oggi, secondo te, è diverso da 30 anni fa, 40 anni fa? Cioè, un giornalista sportivo oggi, secondo te, ha un approccio diverso? Diciamo, un giovane che vuole diventare giornalista sportivo ha un approccio diverso alla professione di quello che succedeva tanti anni fa?
Ecco, diciamo questo, che personalmente io non volevo fare giornalista e non volevo fare giornalista sportivo. Io volevo fare archeologia, questa era la mia passione, era fare chimica e poi archeologia. Però c'era un piccolo problema, ero povero in canna, non avevo i soldi per studiare e quindi il problema non si poneva. E l'unico possibile accesso a un lavoro che avevo era dato dal fatto che mio padre, che è stato giornalista sportivo, è morto col Torino a Superga, e conoscevamo ancora qualche giornalista che poteva, come posso dire, offrirmi la possibilità di provare a fare questo mestiere in un giornale. In un periodo in cui non esistevano i contratti per i giovani, non esistevano le garanzie per chi collabora, lavoravi per anni in un precariato non pagato, e se poi eri molto molto, come posso dire, tenace, bravo ma soprattutto tenace, uno su dieci riusciva anche ad avere un contratto. Siccome la fame ha una sua colossale capacità di renderti bravo e tenace, io ho cominciato molto presto, ho cominciato a 19 anni, ma ho fatto una carriera rapidissima. Nel mio tempo, quando ero giovane io, eccetera, sicuramente le motivazioni per cui si andava verso il giornalismo erano un po' diverse, credo, da quelle di oggi, nel senso che il giornalista non era esposto e non era popolare come lo è oggi grazie alla televisione. Non c'era ancora, o era agli inizi la televisione, il giornale era il punto fondamentale, e il lavoro nel giornale è comunque un lavoro sì importante, ma più oscuro, più da casta, vorrei dire. Ecco. Oggi io credo che molti giovani amino, capita di sentire molti praticanti, di fare delle conferenze per loro, eccetera, molti ragazzi che mi scrivono chiedendo cosa si deve fare, perché sono molto affascinati dall'idea di apparire, di diventare popolare, eccetera, eccetera. Credo che per fare giornalista sportivo comunque sia necessario avere un interesse per lo sport, in qualche caso, anche loro hanno anche praticati diversi, perché se non si ha interesse per quella materia specifica diventa poi difficile fare bene il giornalista sportivo, perché la materia rimane poi abbastanza ostica, se non ti piace. Oggi è sicuramente molto più facile diventare giornalista sportivo di quanto non lo fosse prima, anche perché prima il numero di giornalisti sportivi e di mezzi era molto editoriali che parlavano di sport era molto più ridotto. Adesso invece, oltre ai quotidiani sportivi, c'è un grande spazio per lo sport nei giornali politici, e c'è un grandissimo spazio in varie televisioni, quelle nazionali, quelle private, eccetera, eccetera. Quindi l'accesso è molto più facile. Questo ha portato anche, ahimè, secondo me, al fatto che molti ragazzi, come diventano giornalisti, si accontentano di essere arrivati, come posso dire, alla targhetta giornalista sportivo, e smettono di studiare. Mentre invece in qualunque lavoro, ma direi che in questi lavori poi di tipo comunque culturale, è necessario studiare fino all'ultimo giorno di vita. Se non si studia, non si va avanti. Ma se non ci si rinnova, se non si è curiosi, se non si offre sempre qualcosa di nuovo al proprio pubblico, si dura, secondo me, poco, non si fa una grande carriera.
Ecco, a questo proposito, volevo ricordare una cosa, un fatto, forse non so se tutti voi sapete, ma quando il giornale di Montanelli fu fondato nel 1974, ci fu un famoso editoriale, nel primo editoriale che Montanelli fece in prima pagina sul giornale, c'era scritto, era al lettore, no? Dedicato, come si fa spesso, era il primo numero, e si diceva che se voi pensate che questo giornale dedicherà più spazio a un tiro di sinistro di Gigi Riva che alla visita di Stato di Jiang Zemin, allora comprate un altro giornale. Questo tipo di approccio è stato uguale sia per il giornale sia per Repubblica, che è un altro grande quotidiano italiano. Cioè all'inizio hanno snobbato lo sport, credendo ingenuamente, secondo me, di poter fare uno sport diverso, uno sport chissà come intellettuale. Adesso
La Repubblica non lo metteva proprio,
non metteva proprio
le pagine di sport.
Il giornale ne faceva una, stentatissima, adesso hanno 3-4 pagine dei giornali di sport e fanno lo sport come tutti gli altri giornali.
È stato errore di prospettive di grandi giornalisti del Montenegro.
Sì, appunto, per dire che due dei più famosi direttori di giornali degli ultimi 20 anni hanno così snobbato questo argomento, e questo ci introduce un po' al terzo, diciamo così, punto che vorremmo mettere. E questa è una domanda che nasce da una mia esperienza personale. Quando mi chiedono cosa fai, dico faccio giornalista, di che settore? Di sport. Dopo un po' che la conversazione va avanti, oppure che siamo diventati amici con le persone, mi dicono: ma non vorresti cambiare? Ecco, questa domanda sottintende un po' il fatto che lo sport viene considerato qualcosa, cioè quasi al di fuori del giornale, non per niente è l'ultimo settore, prima della cronaca, insomma, della cronaca spicciola della città, proprio quella che leggono i milanesi, interessati, l'ultimo settore. Questo è una cosa che a me invece non è che mi fa arrabbiare, però mi stupisce, perché secondo me è come non rendersi conto, e ritorniamo all'errore di prospettiva di prima, che invece lo sport è un aspetto fondamentale della realtà, non marginale, è molto serio secondo me, anche se probabilmente non serioso, ecco, non dovrebbe essere affrontato seriosamente, ma è un aspetto serio della realtà. Non è vero?
Direi che innanzitutto è talmente vero che i dati editoriali ce lo dimostrano. Il giornale più letto d'Italia è La Gazzetta dello Sport. E quando io ho lasciato il Corriere dello Sport, era il terzo giornale d'Italia, vendevamo più di Repubblica, e comunque tra i primi 10 quotidiani italiani ci sono tutti e 3 quotidiani sportivi, quindi è una realtà editoriale al di là di tutto. Gli avvenimenti sportivi in televisione, tranne Sanremo, rappresentano i top di ascolto ogni anno, quindi è chiaro che considerare lo sport un settore marginale è uno snobismo. Devo dire che poi sia Montanelli che Scalfari mi chiesero di scrivere per loro, quando lasciai il Corriere Montanelli mi chiese di venire al giornale, e prima, quando Scalfari si decise a mettere le pagine di sport, mi chiese di fargli un pezzo per i presidenti, eccetera. Però non c'è dubbio che anche a me tante volte hanno chiesto quello che mi hanno mandato per loro, e dirò anche che ho avuto molte offerte in proposito, ed ero anche tentato di accettarle, più che altro per misurarmi in un altro settore, perché fare per tanti anni la stessa cosa comunque comporta una certa noia. Devo dire che poi non ne ho fatto nulla per due motivi. Il primo motivo di questo genere: nello sport hai molta libertà, hai pochissimi condizionamenti. Nei giornali di informazione, dove già ci sono problemi di appartenenza, perché se la pensi in un modo diverso, e dove ci sono interessi forti, perché come sapete meglio di me che editori puri non ce ne sono più, quindi questi giornali rappresentano comunque, certo, e ci sono più condizionamenti. Io non sono tipo che mi piace essere condizionato, quindi il secondo aspetto, diciamo, meno nobile, è quello che lo sport ti dà una popolarità che nessun altro settore ti dà, piano proprio giornalista. E allora, tutto sommato, se hai fatto parecchi anni di un certo lavoro, sei arrivato a una certa quotazione, eccetera, rimettere tutto questo in discussione per andare a fare una cosa dove sicuramente sei da scoprire, e nello stesso tempo probabilmente i traguardi che raggiungi sono inferiori a quelli che hai già raggiunto, non ne vale la pena. Fermo restando che tantissimi colleghi hanno fatto questo passaggio, colleghi di storica bravura, da Fattori a Palumbo, da Nutrizio a Ghirelli, devo dire anche molti dei ragazzi che ho tirato su io, da Maltese a Perrelli, a Recanatese, a Corvo, eccetera, eccetera, sono gramellini, sono passati dal giornalismo sportivo ad altro giornalismo con grande successo, perché insieme alla cronaca lo sport è sicuramente il settore più formativo come scuola per i giornalisti. Pensate soltanto al fatto che, per esempio, nelle partite notturne di calcio il giornalista deve chiudere praticamente il pezzo nel momento in cui chiude la partita. Pensate cosa significa questo, cioè quale rapidità di scrittura, di sintesi tu devi avere per poter rispettare questi tempi. Infatti il giornalista sportivo è uno che poi dovunque lo mandi, se ha naturalmente le capacità culturali adeguate, se la cava benissimo, perché ha una tecnica professionale di altissimo livello.
Ecco, abbiamo parlato di tecnica, adesso parliamo di stile, cioè questa conferenza, questa conversazione con te come protagonista si chiama La fantasia della misura, e è un titolo che secondo me rende bene quello che è un po' il tuo stile, cioè il tuo stile misurato ma al tempo stesso con la capacità di evocare delle idee, delle sensazioni, una prospettiva sulla realtà e anche una memoria, insomma, perché bene o male il tuo è anche uno stile di memoria, che tu continuamente fai rimandi storici, statistici, ma che non sono aridi, perché poi comunque lasciano qualcosa e danno una capacità di interpretare quella che è la realtà, insomma, dello sport, anche di volta in volta ci si presenta. Ecco, qual è, visto da te, qual è il tuo stile?
Beh, il mio stile parte, devo dire, da un'interpretazione del ruolo del giornalista che è abbastanza antitetica a quella che è in voga in Italia. Io penso che il giornalista debba essere, da un punto di vista, come posso dire, di giudizio neutro, e debba tener conto delle opinioni di tutti, debba riferire con grande scrupolo le cose e poi naturalmente trarne una sua morale, dove invece esprime la sua opinione, al di là della descrizione dei fatti, con grande nettezza. Ma non scrivendo o pensando perché appartiene a quella parte o appartiene a quella casta o perché è amico di quello o amico di quell'altro. Se io odio una cosa del giornalismo italiano è che se ci sono giornali dove io so già quello che scriveranno, comunque, è inutile che li compri, è inutile che li guardi, anche se poi li compro e li guardo, perché in realtà sei di quell'idea politica e allora scrivi così. Tutto ciò che diranno quelli della tua idea politica è giusto, tutto ciò che diranno quelli dell'altra idea politica è sbagliato. Questo secondo me è l'obbrobrio del giornalista. Il giornalista deve giudicare sui fatti, non deve, secondo me, fare un giornalismo sulle persone, nel senso che siccome tu la pensi diversamente da me sei un mascalzone, tu sei una persona rispettabilissima, le cui parole o i cui fatti io approvo o non approvo a seconda di volta in volta di ciò che tu fai e ciò che tu dici. Questo è, a mio avviso, giornalismo. Che prima ce n'era un po', adesso si va sempre più perdendo questa interpretazione del giornalismo. Quindi questo è uno stile che si basa sulla necessità, a mio avviso, che il giornalista sia imparziale, sia equo e sia anche capace di distinguere le proprie amicizie dal proprio lavoro. Io posso essere amicissimo di una persona, e però se lui lavora male lo attacco, e pazienza, se lui capisce, capisce, se non capisce, non capisce. C'è poi, secondo me, una misura nel modo in cui si parla e si scrive. Io credo che si possa scrivere tutto, anche le cose più dure, ma con una certa eleganza, senza essere né volgari, né offensivi, né prendere in giro la persona di cui tratti, perché lei non ha mezzo di rispondere, e quindi è una volgarità farlo. Bisogna che il giornalista abbia un suo stile, ma un suo stile anche di comportamento etico, cosa che invece in questo paese non si fa spesso. anche se molti fanno sermoni, eccetera. Poi bisogna essere umili, perché noi non siamo lì per predicare, siamo lì per portare elementi al lettore o all'ascoltatore. Non siamo lì per fare omelie o convincerli a schierarsi da una parte o dall'altra. Poi c'è anche uno stile, secondo me, di scrittura, che questa è un'altra cosa che bisogna curare molto. Io, per esempio, per anni ho lavorato sull'abolizione del che, sul modo di scrivere utilizzando o il presente o il passato remoto, evitando il massimo participio passato perché rende la frase pesante. Il traguardo è quello, che uno legga il pezzo e dica: questo l'ha scritto Tizio, anche se non c'è la firma. Lì, in quel momento, tu hai raggiunto, secondo me, la tua cifra più alta sul piano professionale. Dico anche questo: io è vero che sono un po' la memoria storica, e questo però, ahimè, dato anche dall'età, ma è vero anche che sono convinto che non ti puoi occupare di un argomento senza valutarlo nello sviluppo storico che ha avuto. C'è una tendenza, per esempio, fra i giornalisti giovani a pensare che il calcio è nato con Sacchi, faccio per dire, o con Zeman, o quale che sia il loro eroe del momento. Non è così. Loro sono importanti, fanno parte di quelli che hanno innovato, ma c'è un passato, e noi giovani, quando ci occupavamo di questo, e i giovani di adesso, abbiamo sempre fatto l'errore di pensare che il mondo nascesse con noi, ma non è così. Il mondo è nato un po' prima, e allora tutto va valutato in uno sviluppo storico, senza però commettere l'errore che molte volte commettono gli anziani, di pensare che ciò che è giovane invece non ha valore. Tutt'altro, bisogna avere la curiosità dei giovani e, come posso dire, il distacco degli anziani per valutare le cose in un modo che sia obiettivo e che sia possibilmente anche, completo, che non lasci spazi, lacune, eccetera. Io poi, sono sincero, ho portato, forse sì, questa è una cosa abbastanza mia, il suffragio alle opinioni della statistica. Perché è chiaro che se uno dice la difesa dell'Inter di testa non la piglia, è una cosa. Ma se tu dici su 37 gol ne hanno presi 18 di testa, non è più un'opinione, è un dato, finito, non c'è più discussione. Allora bisogna imparare, secondo me, a studiare i fatti. Per esempio, dico una stupidaggine: nelle ultime 3 giornate di campionato nessuno credo abbia rilevato questo, che le squadre fuori casa su 27 partite hanno fatto solo 6 punti e le squadre di casa 72. È un dato incredibile. Il fattore campo non ha mai inciso come in questo momento. Allora ti domandi: come mai quest'anno il fattore in campo incide in modo tale che c'è circa 28,5% in più delle vittorie di casa e 45% di meno delle vittorie esterne? E allora cerchi di arrivare alla spiegazione del fenomeno. Ecco perché possono essere utili. La spiegazione del fenomeno è complessa e ve ne faccio grazie. Però, ecco, secondo me è un modo per spiegare le cose andando ad analizzare i dati.
Ecco, questo è un po' il tuo stile. Lo sport, come tutti voi sapete, è il teatro delle grandi competizioni. Tosati accennava adesso a Sacchi, insomma, adesso negli ultimi anni ci sono stati Sacchi e Trapattoni, un po' i due considerati i due paladini, uno del nuovo, l'altro del vecchio. Una volta c'erano Coppie Bartali, oppure tanti altri. Insomma, la divisione tra due personaggi, due figure, due carriere, due sfide, è sempre stata un po' la caratteristica dello sport. Ecco, io vorrei un po' provocarti su questo. Una volta c'erano forse, non so, correggimi su questo, anche nel giornalismo, forse un po' più alto da questo punto di vista, c'erano grandi rivalità come quella storica tra Brera e Palumbo, esponenti sia di magari di due stili sia anche di due culture differenti. Adesso mi sembra che in giro non è che ci siano più di questi grandi. E infatti stavo pensando a all'antitosati di oggi, ma mi venivano dei nomi che non faccio perché mi sembrava troppo basso, capisci, accostarli a te, ecco, su questo argomento, cioè tu ti senti un rivale, un brera, un palumbo dall'altra parte di adesso, oppure no? Oppure che cos'è l'antitosattismo di oggi? Cioè chi è, diciamo, il giornalismo a cui tu sei contrario?
Ecco, diciamo questo, innanzitutto che Brera e Palumbo erano di altre dimensioni rispetto al sottoscritto e a quelli che lavorano oggi in questo mestiere, e quindi non esiste questo tipo di rivalità e non esiste neanche questo tipo di personaggi. Diciamo che loro erano sicuramente gli esempi di due modi anche diversi, a parte i caratteri, eccetera, di intendere il giornalismo, nel senso che Brera aveva più una visione tecnicistica e nello stesso tempo era uno che credeva molto nello sport, era un adepto della religione, mentre Palumbo era più interessato all'umanizzazione del fenomeno e alla sua volgarizzazione presso le masse. E, tant'è vero che Brera è stato secondo me il più grande scrittore di sport e Gino è stato sicuramente forse il più grande, direi che è stato anche bravissimo, ma è stato il più grande diffusore e direttore di giornali. Però io ho avuto la fortuna di avere grandi maestri dai quali ho ricavato, come posso dire, una sintesi di queste due posizioni che secondo me non sono antitetiche, ma anzi sono entrambi importanti per avere un tutt'uno dello sport, perché è valido sia l'aspetto tecnicistico sia l'aspetto umano. Senza uno dei due secondo me non si può capire e spiegare bene. Per quanto riguarda non certo problemi di rivalità giornalistica, come dicevo, sia perché non ci sono, sia perché non abbiamo le dimensioni per questo, è sicuramente un tipo di giornalismo che io odio, non utilizzo un verbo forte, però è vero, il giornalismo dei luoghi comuni, il giornalismo che è brillante ma superficiale, il giornalismo che non analizza, tanto che non individua i problemi, che non li analizza e che non cerca soluzioni. Il giornalismo che rimane epidermico sul fatto e non studia il fenomeno a fondo. Quello mi sembra sinceramente un giornalismo secondario. Questo...
Ecco, l'altro argomento che volevamo affrontare è un po' quello della... Poi ne abbiamo già parlato, l'hai già un po' centrato all'inizio, cioè quella della costrizione del giornalista sportivo, costretto ad una grande ripetitività, nel senso che ogni domenica ci sono 9 partite, ognuno di noi va a vedere queste partite, ognuno di noi le commenta e il mercoledì c'è la Coppa e poi c'è ogni anno, e noi sappiamo, la nostra vita è quasi scandita, cioè di sorprese sì, ce ne sono all'interno, ma durante l'anno ce ne sono poche di sorprese, perché noi abbiamo la vita scandita da questi avvenimenti, ecco. Allora, questa è una domanda che mi suggeriva anche qui il presidente del Centro Culturale, ecco, no, nelle cose che per esempio tu scrivi, nelle cose che dici, c'è il suggerimento di qualcun altro, il direttore, qualcuno che ti dice un po', che ti suggerisce o che ti chiede un approccio, un tipo di lettura, di dire determinate cose, oppure no? E l'altra domanda, che poi è precedente, è: ma uno non si stanca? Come evitare la stanchezza del giornalista sportivo costretto appunto a vedere tutte le domeniche il calcio, cioè costretto, suo mestiere, però sempre la partita, e perché poi nei giornali noi a volte rifacciamo, anche noi del Corriere ultimamente abbiamo cambiato, perché dice, viene il direttore e dice, ma fare come fate la partita non va bene, e allora ti dicono, vogliamo delle partite più nervose, tu non sai bene cosa vogliono, cosa vuol dire più nervose, no? Cioè le partite, no, non le partite in campo, le partite fatte da noi più nervose, cioè non capisci bene come dovrebbero essere, insomma, sì, però così non va bene perché così le fanno tutti, no? E appunto lo fanno tutti da 50 anni, che così, ecco, Non so se ho centrato un po' la cosa che vorrei, su cui tu...
Rispondo alla prima domanda che tu hai fatto. Sì. No, io personalmente devo dire, non ho mai scritto ciò che mi hanno suggerito, detto, proprio la mia, il mio carattere me lo impedisce. Ed è anche in un certo senso la mia caratteristica e forza professionale, cioè io qualunque cosa pensi la dico di chiunque, e questo mi ha portato anche a scontri, ma insomma dopo è ciò che mi dà una forza rispetto all'ambiente. La routine certo è un amico mortale, però io credo che sia un amico mortale per chiunque, in qualunque lavoro, che non credo che poi i nostri colleghi del politico che devono intervistare Mastella, eccetera, insomma, se la passino poi tanto meglio di noi, tutto sommato, o quello che deve fare i tribunali, insomma, ahimè, o chiunque faccia qualunque altro lavoro. Io anzi penso questo, che bisogna avere sì una vena infantile, un po' giocosa, però tutto sommato, al di là della ripetitività che della vita, questi personaggi, queste storie, e se uno mantiene un minimo di curiosità, sono abbastanza belli, sono personaggi comunque abbastanza interessanti da raccontare. E poi lo sport ha una sua imprevedibilità che è maggiore di quella degli altri settori. Basti pensare, l'Inter quest'anno doveva vincere lo scudetto, vincere tutto, abbiamo visto com'è finita. Sacchi e Capello doveva tornare al Milan per fare chissà che cosa, abbiamo visto come è finita. Lippi, chi lo immaginava che Lippi se ne andava litigando dalla Juventus? Cioè, voglio dire, tutto sommato, proprio per ciò che è un evento non conosciuto, ogni partita può succedere di tutto, mantiene una sua imprevedibilità che consente di andare avanti. E poi credo che sotto questo punto di vista molto dipenda da noi, cioè dalla capacità di vedere sempre, comunque, nelle cose un qualche cosa di originale, anche nel fare le partite, perché la richiesta di fare le partite più nervose è un po' comica, però indubbiamente può succedere a molti di noi che, andando avanti con gli anni, si fa, come posso dire, una cosa col braccio sinistro, perché si deve fare quella cosa lì senza invece cercare di fare sempre una cosa che abbia una sua originalità, una sua caratterizzazione. Io dico francamente, sono contento che, pur avendo, ahimè, molti anni di carriera, se scrivo un pezzo cerco sempre di essere un po' più originale degli altri, o perlomeno di trovare un argomento che mi distingue, perché è la cosa che ti consente di non piegarti alla routine.
Ecco, un argomento che direi abbiamo un po' trattato all'inizio parlando di te, i giornali sportivi. In Italia ce ne sono tre che li ricordiamo, sono la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport e Corriere dello Sport Stadio, perché una volta erano due, Corriere dello Sport più romano, più sudista, e invece Stadio, testata storica di Bologna. Infatti ancora adesso ci sono diverse edizioni, una verde, una rossa, per contraddistinguere, però ormai la redazione è la stessa. Non voglio che fai la storia del giornalismo sportivo italiano e la storia dei giornali, però indubbiamente a volte si dice tre giornali sono troppi, tre giornali sono pochi. Ecco, come in questo arco di tempo, insomma, della tua carriera, come hai visto nascere, crescere e cambiare? E che prospettive hanno adesso, alle soglie del 2003, giornali sportivi nel nostro paese?
Diciamo questo, che in Italia sono nati quattro giornali sportivi per un problema molto semplice. L'Italia è lunga, è messa male e, non essendoci ancora le teletrasmissioni, la diffusione dei giornali era molto difficile. Lo stesso i giornali come Quello della Sera diffondevano in una parte molto ridotta dell'Italia più prima delle teletrasmissioni. Quindi ogni giornale sportivo in realtà copriva una zona, la Gazzetta copriva il nord-est, Tutto Sport copriva il nord-ovest, il stadio copriva Emilia, Toscana e Marche, e il Corriere dello Sport dal Lazio in giù. Quindi c'era proprio un problema di difficoltà di arrivare con i giornali nelle zone lontane dalla tua. Quando è cominciata la teletrasmissione, naturalmente si è potuto andare da tutte le parti, e questo ha fatto sì anche che emergessero, diciamo, i due giornali più grossi, la Gazzetta e il Corriere dello Sport, che compravano anche stadio, si è chiuso con quello, mentre lo Sport è rimasto un po' più marginale perché non aveva, diciamo, le dimensioni per imporsi sul mercato. I giornali sono cambiati molto e hanno dilatato le loro vendite grazie soprattutto a due cose: la televisione, che ha acquisito al, diciamo, al pubblico sportivo milioni di persone che prima non se ne occupavano, e questo è stato un grande vantaggio. Noi per esempio, come diciamo, nell'82 abbiamo fatto quello grande, ma poi ci sono rimasti parecchi di quei lettori. Io sono entrato nel Corriere dello Sport nel 65 che vendeva 60.000 copie, l'ho lasciato nell'86 che ne vendeva 354.000 al giorno, insomma, perché veramente era cresciuto, la clientela era cresciuta. Adesso vendono ancora molto bene, e questo già ne giustifica l'esistenza, perché come dicevamo, se sono tra i tre quotidiani sportivi, sono tra i primi 10 quotidiani d'Italia, non devono chiedere giustificazione di esistere. C'è sicuramente la necessità di cambiare il prodotto, come lo cambiamo anche noi, perché la televisione da una parte ci diede sicuramente lettori, dall'altra parte ci obbligò a fare un tipo di lavoro diverso, perché era inutile dedicare molto spazio a raccontare il fatto, l'avevano già visto. Allora diventava importante invece il commento, il retroscena, le interviste e, diciamo, tutto ciò che la televisione non poteva dare. Confine che si sposta sempre di più, perché la televisione ovviamente dà sempre più cose, e allora secondo me il giornale deve trovare degli spazi diversi. Io credo che per esempio i giornali sportivi dovrebbero estendere la, a parte l'inchiesta eccetera, ma dovrebbero estendere l'informazione sullo sport internazionale, perché mi sembra che sotto un certo punto di vista sia abbastanza carente, e quella la televisione non lo dà. E poi devi aumentare il tuo grado di capacità di coinvolgimento polemico del pubblico, e poi la televisione invece non esagera, a parte qualche matto ma non aggredibile, e allora secondo me devi, questo vale un po' per tutti i giornali, cioè non è vero che la televisione uccide i giornali, sono due mezzi complementari. Nella televisione c'è più immediatezza e c'è tutto un linguaggio particolare che deve essere semplice, il giornale è l'approfondimento, però è chiaro che se il giornale fa ciò che hanno fatto i telegiornali, le chance sono ridotte.
Ecco, qui noi siamo alla TV, che immagine ha la gente del giornalista sportivo? L'immagine di un tipo superficiale, urlante, che dice, che racconta un sacco di storie, che si accapiglia in televisione con altri strani tipi umani della sua razza, e soprattutto la professione è scaduta? Cioè, secondo te, perché bene o male l'impressione che ho io, forse mi sbaglio, è che spesso il pubblico, la gente che ci guarda e dice, ma se quello lì è un giornalista sportivo, così io sono capace anch'io. Cioè, al bar dello sport non è che si discuta in maniera molto differente, salvo qualche rarissimo caso. L'immagine del giornalista sportivo che rimanda alla televisione è quella di un quasi illetterato urlante che dice cose che dicono tutti, insomma, quasi banalità, ecco.
Sì, io sinceramente sono un po' meno drastico, perché credo che in televisione ho visto negli anni passati, anche adesso, straordinari giornalisti, da Giubilo a Bell'Antri, Bellani, a Tommasi, eccetera, cioè voglio dire, c'è stata tutta una generazione di giornalisti televisivi straordinariamente bravi e straordinariamente competenti. Il problema riguarda, a mio avviso, non il giornalista sportivo, per esempio, degli Sporvari, che sono tutti, poi uno può essere un po' più bravo, uno un po' meno bravo, ma sono tutti, insomma, gente diversa. Il problema riguarda il calcio, ma come abbiamo detto prima, il calcio, il problema è che tutti sono giornalisti. Pensa a quante radio e televisioni piccole e private, c'è il macellaio che va a fare e diventa giornalista, cioè vuol dire, e si spazia da giornalista. E poi ci sono alcune trasmissioni che sicuramente hanno nociuto alla categoria, perché, come dicevi te, uno vede e dice, beh, insomma, sono meglio io. Però è come nell'editoria, è chiaro che c'è chi compra Sole 24 Ore e chi compra Novella 2000, cioè il pubblico e il mercato, poi ognuno, ogni parte del pubblico ha la sua esigenza, e probabilmente certo tipo di persona che comprano Sole 24 Ore non vedrebbero certe trasmissioni, e invece chi vede quelle trasmissioni non comprerebbe Sole 24 Ore. Insomma, direi che, ahimè, la diffusione del mercato editoriale comporta che ci sia qualunque tipo di genere, il che può essere negativo perché qualcuno fa i paragoni, però io sono convinto che la gente poi sa selezionare fra chi si comporta in un modo e chi si comporta in un altro.
Ecco, l'ultimo argomento che abbiamo prima di lasciare spazio alle vostre eventuali domande riguarda un po', ne abbiamo già un po' parlato attraverso questo percorso che abbiamo fatto insieme a Giorgio Tosati, però riguarda un po' il superamento della televisione, cioè che cosa la gente si aspetta da noi. Io, per esempio, 20 anni fa, quando ero un lettore, poi un altro, io per esempio come lettore ai tempi, però prima di cominciare questa professione, ero affascinato dalla, se per esempio andavo la domenica a vedere una partita di calcio, io compravo il giornale il giorno dopo e mi piaceva rileggere, raccontato da un altro, quell'avvenimento che avevo visto, cioè mi piaceva rivivere quell'avvenimento raccontato magari appunto possibilmente da Gianni Brera, insomma da un grande scrittore o giornalista di sport. Ecco, secondo te cosa si aspetta adesso chi compra il giornale, specialmente il giorno dopo il grande avvenimento? Che tipo di futuro, su che cosa si deve cimentare? L'hai già un po' detto prima, l'hai già un po' affrontato, ecco, però a conclusione di questo breve dialogo, su cosa si deve cimentare il giornalismo sportivo adesso?
Io dico sinceramente, secondo me il giornalismo sportivo oggi più che mai in futuro deve essere multimediale, non può utilizzare solo un mezzo, non può utilizzare solo la televisione o la radio o perché oltretutto il mercato lo obbliga a essere multimediale, perché se domani c'è richiesta, il disoccupato c'è richiesta di un lavoro in una RAI, radio, lui radio non ha mai lavorato, se no non viene preso perché non si trova, non è adatto, non ha un background professionale in grado di fare questo. Per questo io per anni mi sono battuto anche come presidente dei giornalisti sportivi, eccetera, perché venisse rifatto il praticantato, completato in un modo diverso da quello che facciamo adesso, con almeno 6 mesi di un corso nel quale, al di là di quello che uno fa nei giornali o nelle televisioni, eccetera, gli si desse una conoscenza di tutte le tecniche e di tutti i mezzi. Tu devi saper scrivere per i settimanali, saper scrivere per il quotidiano, devi saper montare un pezzo di televisione, devi saper fare una radiocronica. Secondo me, però, non devi accedere al mercato, questo è la professione. Detto questo, è indiscutibile che sono linguaggi diversi. Se tu lavori in televisione, devi avere un lessico ridotto, perché ti rivolge a un pubblico il cui lessico non è ampio, devi essere
in grado di parlare in modo molto chiaro, con, scandendo bene, possibilmente non monocorde, in modo da creare un minimo di interesse, devi fare pochi incisi, devi parlare un po' per slogan, perché chi ascolta in televisione non può rileggere. Quindi o capisce subito o non capisce. E allora tu devi partire dal concetto che deve capire subito, e quindi devi essere chiarissimo e possibilmente nitido, secco. Chi scrive invece può approfondire, può ricamare. Ecco, io credo che l'errore maggiore che hanno fatto i giornali sia stato quello di utilizzare buona parte, non tutti, non certo con tutte le firme, eccetera, ma in buona parte un linguaggio troppo arido nella scrittura. Perché è vero quello che dici te, la bella scrittura è una ricchezza del giornale. Il servizio a tutto tondo, ricamato, il commento, l'opinione comunque, sono quelle le cose che la televisione non ti potrà mai dare, proprio perché è un tipo di linguaggio diverso. E allora secondo me tu non devi imitare il linguaggio della televisione sul giornale, ma devi caratterizzare sempre di più sul giornale il tuo linguaggio proprio. Ecco, questo secondo me è una delle chiavi che dovrebbero essere percorse.
Va bene, adesso c'è spazio per, se ci sono qualche, ci sono delle domande, abbiamo un microfono, siamo dotati dei più sofisticati mezzi della scienza e della tecnica, forse. Ecco, quel signore lì in...
Intanto ringrazio per la serata. Volevo chiedere, cosa ne pensate se voi che scrivete utilizzaste di più la vostra capacità per far tornare gli stadi dei posti dove si può tornare con la famiglia senza timori di tutto quello che quasi ogni domenica avviene, che le televisioni fanno vedere, ed è giusto che facciano vedere, ma che voi magari potreste, io penso, non so, però mi piacerebbe sapere la vostra opinione, magari potreste contribuire maggiormente a far tornare questi stati dei posti di piacevole passatempo familiare e non solo per persone adulte, vaccinate e magari anche con qualcosa nelle orecchie. Grazie.
Io poi aggiungo una piccola.
Io credo sinceramente che complessivamente i mezzi di comunicazione abbiano fatto quanto era nei loro poteri, ma io credo anche che bisogna essere molto realisti. Quelli che si comportano in quel modo negli stadi, innanzitutto si comportano in quel modo in tutta la città. E mi sembra oggettivamente utopistico pensare che si possa dividere lo stadio dalla città. Anzi, io dirò che trovo molto grave che certi reati commessi allo stadio siano in un certo senso nell'opinione comune e ahimè anche negli interventi della magistratura e della polizia stessa depenalizzati rispetto agli stessi reati consumati nella città. Se picchi uno per strada è una cosa, se lo picchi allo stadio è legittimo, non credo, secondo me non credo. Però noi siamo un paese dove la violenza è arrivata a livelli tali che è inutile che vi dica, dove si sta pensando addirittura di consentire alla polizia di utilizzare l'esercito. È chiaro che abbiamo una percentuale non piccola di nostri cittadini che delinque o comunque che è portata a comportamenti non accettabili. Non credo sinceramente che questi, se leggono un pezzo mio, non aspetti tanti di questo, cambino idea. Dirò di più, che dalle testimonianze che abbiamo forse non bisognerebbe scrivere nulla e non dare spazio a questi incidenti, perché mi ricordo per esempio che quel ragazzo che uccise Spagnolo a Genova disse che per loro era fondamentale il giorno dopo vedere quanto spazio il giornale aveva dato alle loro imprese, e, rimanendo male se lo spazio era piccolo ed essendo molto soddisfatti se lo spazio era grande. Il problema oggettivamente è molto complesso e non si risolve con i nostri articoli. Il problema che riguarda, come posso dire, la famiglia, la società, la scuola, eccetera, eccetera, e anche, ecco, questo, in questo io sono sincero, e anche questa tolleranza che non ci dovrebbe essere. Basti pensare a quello che è successo a Salerno: hanno già archiviato la pratica, eppure c'erano quattro persone prese con le telecamere, eccetera, hanno già archiviato la pratica, non è successo niente. Perché vengono considerati reati da stadio, quindi, ma sì, in fondo, no, no, sono gravi e direi ancora più gravi che in una città, perché tra l'altro si svolgono in un ambiente ampio e possono determinare incidenti gravissimi poi ulteriori.
Aggiungo solo una cosa, è verissimo questo, infatti io ho assistito a questa scena, c'era un giornalista televisivo che è stato aggredito verbalmente da alcuni tifosi, in quel caso erano tifosi della Juve, che gli rimproveravano il fatto che quando ci fu la famosa trasferta della Juve a Istanbul, loro gli avevano chiesto di inquadrarli e secondo loro non erano stati inquadrati. Ecco, secondo me loro si nutrono moltissimo di questo, e anche il parlare, certe volte noi facciamo i pezzi sugli striscioni, sugli articoli sugli striscioni che compaiono nelle curve, purtroppo c'è un desiderio, anche facciamo un pezzo sugli striscioni. Ecco, secondo me si dovrebbe anche evitare magari di dare tanta pubblicità. E aggiungo una sola cosa a quanto diceva il direttore, che il dramma della pericolosità di questi, che sono pericolosi fuori, dentro, sono anche fuori, io l'ho vissuto personalmente dopo una trasferta con una squadra a Cagliari. Ho preso l'aereo, purtroppo a Cagliari o vai in nave o vai in aereo, ma in nave ci metti troppo, allora si prende l'aereo, e ho fatto il viaggio con 50 ultra di questa squadra. È stato un viaggio sinceramente imbarazzante e anche un po' inquietante. La nostra fortuna, mia e degli altri passeggeri normali, era che era un aereo, e su un aereo, l'aereo incute sempre un po' di timore. Se era un treno o un autobus stavamo freschi, ma l'aereo, quando sei a 10.000 metri, anche se sei il più cattivo ultra del mondo, non ti senti molto sicuro. Ecco. Aggiungo solo una cosa a proposito della realtà, che chi viene a picchiare dentro lo stadio poi è lo stesso che picchia fuori. Sempre ero a Torino una volta, e c'erano degli ultra della Juve, e ho visto uno, dice, quello è, mi dicono alcuni colleghi amici miei, dice, quello è un ultra della, quello è uno dei capi, e camminava un po' zoppo. Dico, ma cioè è una cosa ereditaria, così, c'è genetica, c'è nato? Dice, no, è stato dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri. Cioè, per dire, insomma, quindi, ecco, ai questa, noi. Ai noi, ecco. Prego.
Buonasera. Brevissimi pensieri, domanda. Uno è, quanto si può ancora parlare oggi di sport? O non è piuttosto da parlare molto di spettacolo? Una domanda. Secondo, le cronache che più diffusamente si notano oggi, non sembra a loro conferenzieri che diano spazio straordinario, eccessivo e anche un po' avvilente solo sempre alla caccia dell'errore dell'arbitro? Questo sia per iscritto e sia nella TV, esasperando questo concetto e praticamente quasi dando alibi a tutti, perché dice, è andata così perché c'era l'errore di quello, come non ci fossero tante altre casualità in un avvenimento sportivo che possono poi determinare o perlomeno influenzare il risultato. Terza rapidissima domanda, secondo loro si scrive nello stesso modo di cronaca sportiva o spettacolo in uno dei grandi quotidiani di informazione e nei giornali spiccatamente sportivi, pensando che noi sappiamo che c'è molta gente che compra solo i giornali sportivi e non anche i giornali di informazione. Grazie, scusa.
Che faccio, comincio io?
Sì, sì, sì.
Allora, la prima domanda, se esiste ancora una valenza sportiva in un settore che è diventato sicuramente molto spettacolo. Io dico sinceramente, è un problema. È indiscutibile che lo sport e il calcio in particolare sia oggi lo spettacolo più seguito nel mondo. Le finali del Mondiale di Francia di calcio hanno messo davanti ai teleschermi in tutti i paesi del mondo circa metà dell'umanità. Quindi questo è un dato di fatto. Io credo però che le motivazioni di quelli che hanno giocato quella finale fossero sportive, non so se mi spiego. Cioè è chiaro che il contorno è sicuramente dilatato perché è diventato uno spettacolo di importanza straordinaria a livello planetario, però io sono convinto che i giocatori che hanno giocato quella partita l'hanno giocata con motivazioni fortemente sportive. È vero quello che dice dell'arbitro, anche perché bisognerebbe sempre sottolineare e far capire sia in televisione che in altre parti che l'arbitro giudica ad altezza campo, non giudica dall'alto, che non ha la moviola, che secondo me ci vorrebbe, ma questa è la mia idea personale, perché non ha senso che dopo un secolo andiamo ancora con sistemi che non sono tecnologicamente in grado di aiutare chi dirige e che quindi basta che gli passi uno davanti e lui non vede il fatto. Ha perfettamente ragione. Sul terzo, diciamo che si scrive in modo molto diverso da giornale a giornale, tenendo presente questo, che sui giornali a tiratura nazionale si è in genere abbastanza imparziali. Sui giornali, non solo sportivi, sui giornali a tiratura locale si è in genere faziosi, perché si vellica il proprio pubblico, la propria clientela. Allora la Roma è stata colpita dagli arbitri, e se invece c'è un evento che riguarda un errore arbitrale a favore del Bologna, caso tipico, il fallo di Alenicev su Fontolan era da espulsione, l'arbitro non ha espulso Fontolan, sui giornali romani di questo non si parla, è un episodio non conosciuto, mentre invece è gravissimo che abbia espulso Zara. I giornali sportivi, diciamo che essendo giornali nazionali, sono a mio avviso abbastanza imparziali, anzi direi notevolmente imparziali, forse un po' meno Tutto Sport, ma gli altri due mi sembrano abbastanza interessanti. Roberto, tu?
No.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo farti una domanda su questo, mi è venuto in mente quando il signore ha fatto la domanda, cioè io non sono maestro direttore, ovviamente non ci diventerò mai, ma una delle cose che vorrei fare è questa, cioè io spesso vedo sui giornali sportivi che quando c'è un fatto di cronaca molto grave, molto importante, so, dal primo uomo sulla luna al terremoto catastrofico al so, un fatto importantissimo di cronaca, spesso i giornali sportivi fanno la come a me danno, correggimi se sbaglio, anche una provocazione, cioè danno come l'impressione di dire il nostro editore è una bestia, legge solo noi e quindi noi gli diamo la cronaca di questo fatto importante che se no si perderebbe. È così secondo te o no?
Guarda, ti dico sinceramente.
Cioè io per esempio appunto ti dicevo non diventerò mai direttore perché se io giornale sportivo, io sull'Equipe non ho mai visto, per esempio l'Equipe è il giornale francese. Non ho mai visto parlare di Mitterrand, della morte di Mitterrand, piuttosto che dello scandalo. Invece nei giornali italiani questo succede, nelle sportive italiane spesso succede.
È sicuramente vero e ti rispondo in questo modo. Io, esaminando, quando ero direttore del Corriere dello Sport, i dati sui nostri lettori e sulle duplicazioni di vendite, notavo che c'era una percentuale alta di lettori che comprava solo uno, anche perché sono molti quelli che non si possono permettere due giornali al giorno. Costa, rappresenta una cifra abbastanza alta.
Allora io mi ponevo questo problema. È giusto che io non dia, per esempio, a questi miei lettori certo tipo di informazioni? Tant'è vero che io nell'86, che era il boom della borsa, misi la pagina della borsa sul giornale, che aveva tra l'altro molto successo, perché la gente giocava in borsa, tutti la seguivano. Non vedo perché devo andare a comprare un altro giornale per avere ciò che gli potevo dare. E io ero personalmente convinto che fosse necessario fare un giornale magazine nel quale c'era lo sport, ma c'erano anche, anche quattro pagine di informazione, perché come è vero che i giornali di informazione fanno le pagine dello sport, mi sembrava abbastanza intelligente fare un giornale che desse anche un'informazione, certo ristretta, ma comunque abbastanza completa, in modo che se uno voleva comprare solo un giornale io gli offrivo tutto. Cosa diversa è fare un pezzo ogni tanto, che secondo me in effetti può apparire un po' così casuale.
Sì, io volevo innanzitutto ringraziare per la chiarezza un'altra volta dimostrata in questa serata da Tosatti. Volevo scendere, se era possibile, un po' più in basso, perché io mi diletto un po' a scrivere per un settimanale locale qui dalla Brianza e un po' per diletto, perché non è la mia occupazione principale, però magari può essere un primo approccio anche per tanti che iniziano da lì, magari carriere che poi possono portare più lontano. Il giornalismo strettamente locale come può raccogliere, o in quale parte può raccogliere, le grandi categorie che prima ha così bene sintetizzato per i grandi avvenimenti o il grande giornalismo? E secondo, il giornalismo locale, quindi dedicato principalmente ad altri sport che non il calcio, perché le squadre locali è 1-2 e tutte le altre sono la pallavolo piuttosto che la ginnastica, il basket o il karate o tante altre cose, può anche strumentarsi per essere così uno strumento in più per la diffusione dello sport locale o di una cultura sportiva, o come può diventarlo? Perché mi sembrava anche una missione, tra virgolette, abbastanza importante. Grazie.
Allora, sai, il giornalismo locale è un giornalismo che finisce per dare almeno l'80% dei giornalisti che poi li trova nei grandi giornali, perché in genere si pesca lì. C'è qualcuno che segnala che in quel giornale c'è uno bravo, gli dai un'occhiata, lo segui, lo leggi e poi quando c'hai un posto lo pigli. Insomma, ecco, non... Il giornalismo locale, oltre ad avere una sua grande forza a livello editoriale, perché lei sa quanto sono forti i nostri giornali locali, poi è un passaggio di carriera importantissimo che a quelli più bravi consente di fare molta strada. Per quanto riguarda la seconda domanda, io direi che qualunque tipo di lavoro io penso si faccia, lo si può fare in un modo esemplare, quale che sia il, come posso dire, il confine di ciò che si fa. Il problema è avere dentro un certo tipo di valori. Se uno fa giornalismo locale da tifoso della squadra di pallavolo per cui gli avversari hanno sempre rubato, allora no. Ma se uno impone un codice di comportamento nelle sue, nei suoi scritti, insegna alla gente a ragionare, a razionalizzare, a vedere con la necessaria imparzialità, fa un lavoro, come posso dire, di educazione allo sport.
Ci sono altre domande?
Io volevo chiederle
sempre. Sì, benissimo, sì, la voce squillante.
Io volevo chiederle quale sarà il risultato del matrimonio tra il calcio e la borsa.
E la?
Tra il calcio e la borsa. A parte quello palese che solo 24 ore si sta cominciando a occupare del fenomeno sportivo.
Ma io sono convinto che quando ci sono norme, ci sono leggi dello Stato che costringono a comportamenti di un certo tipo, se ne abbia sempre un vantaggio. Io preferisco le società con fine di lucro e le società che andranno in borsa alle società che sono finto dilettantistiche, che muovono comunque grandi cifre ma hanno doveri e minori da un punto di vista di comportamenti fiscali, di bilanci, eccetera eccetera. Io credo che sia un futuro fatale ma sacrosanto, giusto per avere comunque un calcio più pulito. Ecco, questo è il mio pensiero, non so se sia giusto, ma è il mio pensiero.
Ma non sarà per il momento, ad esempio, mi pare, l'ho visto nelle trasmissioni sportive, che già si focalizzano su questo avvenimento per le prime cose.
Ma guardi, lei vedrà tante cose. Il problema è che l'importante è che quello che dicano sia una base logica o no. Tenga presente questo. Per esempio, molti dicono, perché non sanno nulla di borsa, non sanno nulla di economia, che se la squadra va bene il titolo poi crescerà. E sono rimasti sbalorditi dal fatto che il titolo della Lazio è cresciuto. Ma se lei sa un po' di borsa, sa che il titolo va bene se dà delle cedole alte, se distribuisce dividendi, perché lei investe dei soldi, se questi soldi le procurano un dividendo buono, allora è un titolo buono, se no è una truffa, se no lei ha comprato delle azioni perché è tifoso e loro la fregano. Io personalmente non comprerei mai azioni di una squadra di calcio, glielo dico sinceramente, mentre compro azioni in borsa in modo anche rilevante. Però voglio dire, uno può fare per esempio una squadra importante ed avere un deficit di bilancio per cui non vince il campionato ma non distribuisce dividendo. Che interesse c'ha lei a comprare quelle azioni? Mentre, ad esempio, facciamo un esempio, dico, l'Udinese è una società che non vincerà magari mai lo scudetto, ma ogni anno vende un bel po' di giocatori, ne prende altri da valorizzare, fa un buon utile di bilancio, le dà un dividendo. Quello è un titolo che si può comprare. Ecco, si deve ragionare in questo. Invece, siccome molti, ahimè, di quelli che fanno questa commissione non sanno neanche cos'è la borsa, allora pensano che se vince lo scudetto, no, non vuol dire niente, perché poi se Cragnotti ha un passivo di 30 miliardi, il titolo scende a 2.000 lire, non alle 6.000 iniziali.
Però nell'assoluto c'è anche una cosa vera, che la borsa italiana è abbastanza speculativa.
Sì, tenga presente che delle 18 società inglesi che sono entrate in borsa, una sola ha migliorato di qualcosa il prezzo di partenza, le altre sono tutte sotto. Non è un investimento. È la borsa inglese, voglio dire, è un po' più seria di quella italiana.
C'è spazio ancora per un paio di domande.
Se ci sono. Se no abbiamo. Prego.
La stima della figura professionale di Tosati.
Grazie.
Volevo sapere da lui come vede il futuro del giornalismo. Se ci sarà questo stile, si promuoverà anche negli altri settori, sia televisivi e sia nei quotidiani politici. Avere, quando il lettore o il teledipendente avrà delle analisi lucide, giudizi, tutti in neutro, come ha detto lei, anche in questi altri settori.
Ma guardi, io le dico sinceramente, io sono molto pessimista, non sul giornalismo ma sul nostro paese. Sono pessimista perché? Perché ritengo che o noi ci rendiamo conto che entrando in Europa dobbiamo alzare di molto il nostro livello di competitività e quindi dobbiamo avere una maggior preparazione a scuola, dobbiamo avere delle scuole di specializzazione di maggior livello, dobbiamo tener conto della meritocrazia e non dell'appiattimento, eccetera, o noi non produrremmo, come posso dire, una società competitiva rispetto agli altri paesi. Questo vale anche per il giornalismo. Io vedo troppi giovani giornalisti, anche dotati, che si sono accontentati di essere diventati giornalisti. Non gli interessa migliorarsi, non gli interessa fare carriera. Lavorano 7 ore e un quarto, quanto da contratto, arrivederci, grazie. Così non arrivi da nessuna parte. Ecco, credo che o c'è un cambiamento radicale in un paese che per anni ha considerato la meritocrazia un torto, anzi un nemico da abbattere, oppure tutto questo ci costerà molto nei prossimi anni?
Volevo concludere ringraziando Giorgio Tosati, ringraziando voi che ci siete stati ad ascoltare e raccontando un piccolo aneddoto che ci fa per dire che insomma non tutti, insomma, secondo me nella professione del giornalista sportivo italiano ci sono dei fatti positivi, legandomi a questo ultimo tema affrontato. Giorgio Tosati aveva cominciato, tra le prime cose che aveva detto, aveva citato le Olimpiadi di Seul. Ecco, una notte di settembre del 1988, durante le Olimpiadi di Seul, la commissione medica del CIO, erano circa le 12.30, le 0.30 ora locale, processava per doping Linford Christie, il velocista inglese, e quattro sollevatori di pesi spagnoli. Ad aspettare il verdetto di questa commissione medica c'erano una cinquantina di giornalisti inglesi, una quarantina di giornalisti spagnoli e sei giornalisti italiani. Di nessun altro paese del mondo era presente. Io quella sera mi sono detto, ma noi siamo i migliori o i più stupidi? Perché capisco i 50 inglesi perché avevano il miglior velocista loro, capisco gli spagnoli che avevano quattro sollevatori. E c'erano sei giornalisti italiani che comunque erano interessati, comunque i loro giornali qualcuno li aveva mandati lì perché c'era dell'interesse e della curiosità anche a seguire un avvenimento e un argomento che non era legato strettamente al fatto italiano, cioè non c'era un atleta italiano. Ecco, io questo episodio lo racconto spesso in senso positivo, cioè come dire che in fondo la nostra categoria, la nostra professione non è così svalutata. Grazie.
Grazie.